L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno 17, numero 3, marzo 2017. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, marzo 2017, traccia 2, libri in uscita, da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti, traccia 33, novità stampa associativa, traccia 34, listino riviste sonore, traccia 35, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Le donne corrono da sole, di Giulia Bongiorno, sociologia. Io e Marley, di John Grogan, romanzo. L'arte di vivere in difesa, di Chad Arbach, romanzo. Leggende del mondo emerso, di Licia Troisi, romanzo di fantascienza. Le cose che sai di me, di Clara Sanchez, romanzo. Qualcosa di molto speciale, di Sandy Hall, romanzo rosa. Concerto in memoria di un angelo, di Eric Emanuel Schmidt, racconti. Lisa e Cécile, di Cristiana Longhi, Maria Rosa Campanale, romanzo. La sarta di Dachau, di Mary Chamberlain, romanzo storico. Il segreto di Gaudí, di Daniel Sanchez Pardos, romanzo giallo. Numero di catalogo 87.985, durata 446 minuti.
Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, La notte di Roma, edizioni Einaudi 2015. Brucia la città, bruciano le passioni. Nella notte di Roma non c'è misericordia per nessuno. Dov'è Suburra, comincia la notte di Roma. Il giovane Sebastiano ci prova a reggere le fila di un regno del crimine. Ma se il re è lontano, gli incidenti capitano. E il samurai è molto lontano. Chiara ci prova a ben governare, ma se il cuore è troppo scoperto, magari ti innamori di chi nemmeno vorresti guardare in faccia. E gli incidenti capitano. Adriano Polimeni ci prova, con un monsignore di buona volontà, a guardare in faccia il pericolo. Troppo da vicino, forse. Si accende la guerra che tutti vedono, continua quella che non vede nessuno, la più feroce. La lotta, stavolta, è per salvare l'anima. Carlo Bonini è inviato speciale di La Repubblica. Con Einaudi Stile Libero ha pubblicato, tra gli altri libri, ACAB, All Cops Are Bastards, 2009, da cui il film omonimo di Stefano Sollima. Giancarlo De Cataldo è l'autore di Romanzo Criminale, Einaudi Stile Libero 2002. Tra i suoi ultimi libri, I Traditori, Io sono il Libanese e Nell'ombra e nella luce, tutti usciti per Einaudi Stile Libero. Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo hanno pubblicato Suburra, Einaudi Stile Libero 2013, da cui il film di Stefano Sollima.
Numero di catalogo 87.985. Numero di catalogo 87.999. Durata 424 minuti.
Chelsea Fine. L'amore giusto è quello sbagliato. Edizione Mondadori 2015. Ogni singolo giorno Pixie vorrebbe solo tornare indietro e cambiare il passato, ma non può. Spera che l'estate trascorsa a lavorare nell'albergo della zia l'aiuti a dimenticare. Ma anche questo sembra impossibile. Levi è lì. Il ragazzo che era stato suo amico e forse qualcosa in più fino a quel momento in cui tutto è cambiato per sempre. Levi vorrebbe solo chiedere scusa, ma sa che non basterebbe. In fondo lui è il vero colpevole della tragedia che li ha colpiti. Levi sa che dovrebbe stare lontano da Pixie, sarebbe meglio per tutti e due. Ma ogni sua singola parte desidera toccarla, proteggerla, stringerla forte e baciare via tutto il dolore. Ma Pixie appare così lontana, irraggiungibile. Eppure quegli occhi verdi che Levi incontra ogni giorno gli dicono forte e chiaro che non può vivere senza di lei. Chelsea Fine vive a Phoenix con il marito e due figli. Adora i supereroi, il caffè e le calze strane. Non sa cucinare e odia i lavori di casa.
Numero di catalogo 87.999. Numero di catalogo 88.006. Durata 1110 minuti.
Elizabeth Gaskell, La vita di Charlotte Bronte. Edizioni Castelvecchi 2015. Dopo la morte di Charlotte Bronte nel 1855, suo padre esorta Elizabeth Gaskell, già acclamata autrice di Cranford, a scrivere la biografia della figlia. Elizabeth, che era stata una cara amica di Charlotte, parte così sulle tracce di quanti l'avevano conosciuta, viaggiando a lungo in Inghilterra e in Belgio per raccogliere informazioni e materiale e traendo dalle sue ricerche un cospicuo bagaglio accuratamente ordinato di lettere, interviste e osservazioni che restituiscono i momenti salienti della sua storia e del suo ambiente. Seppur privilegiando, anche rispetto al genio letterario, gli aspetti più intimi e personali, Elizabeth Gaskell seppe ricreare la vitalità e la profondità della grande scrittrice vittoriana, svelando al lettore i lati meno conosciuti di un carattere tormentato e introverso. Elizabeth Gaskell, Londra, 1810, Alton, 1865. Figlia di un pastore unitariano e della nipote di un celebre ceramista, all'età di 4 anni fu adottata dalla famiglia di una zia materna. Di inclinazione liberale, nel 1832 sposò William Gaskell, pastore della cappella di Cross Street, punto di ritrovo di un'attiva cerchia intellettuale anticonformista. Trasferitasi a Manchester, il suo rapporto con la vita della città rimase sempre ambivalente, diviso tra l'insofferenza e l'ammirazione. La prima edizione della Vita di Charlotte Bronte fu pubblicata nel 1857.
Numero di catalogo 88.006. Numero di catalogo 88.028. Durata 7 minuti.
Noelia Blanco, e Valeria D'Ocampo. La Valle dei Mulini. Edizioni Terre di Mezzo 2015. Nella Valle dei Mulini vivono uomini, donne e ragazzi come tanti. Poi un giorno arrivano le macchine perfette. Da allora, agli abitanti della valle basta schiacciare un pulsante per avere un mondo perfetto. Così tutti smettono di sognare. Ma proprio tutti? Noelia Blanco è nata a Buenos Aires. Ha studiato lettere e filosofia ed educazione musicale in conservatorio. Questo è il suo primo libro per bambini. Valeria D'Ocampo ha illustrato anche La grande fabbrica delle parole, pubblicato in 30 paesi, e Domani inventerò, Terre di Mezzo editore.
Numero di catalogo 88.028. Numero di catalogo 88.066. Durata 993 minuti.
Jussi Adler Olsen. L'effetto farfalla. Marsilio Editore, 2016. Marco ha solo 15 anni, ma non ha mai avuto un'infanzia. È cresciuto in una banda di criminali, il cui capo, il cinico e violento Zola, lo obbliga a un'esistenza squallida fatta di accattonaggio e piccoli furti. Ma non ha mai accettato quel destino. E un giorno riesce a disertare. Quando si imbatte in un terrificante segreto che Zola e i suoi sono disposti a tutto pur di mantenere tale, la sua fuga si trasforma in una lotta per la vita. Quello che Marco non sa è che la sua famiglia non è la sola a volerlo morto. Banchieri, diplomatici e alti funzionari statali sono coinvolti in una truffa insanguinata che allunga i suoi tentacoli fino alla giungla dell'Africa centrale. E temono di cadere uno dopo l'altro come tessere di un gioco del domino se lui racconterà quello che ha visto. Neppure Karl Murk, alla guida della sezione Q, è disposto a lasciarsi sfuggire il ragazzino dallo sguardo ardente incrociato per caso nelle strade di Copenaghen, e insieme ai suoi assistenti, la fantasiosa Rose e il sempre più misterioso Assad, è deciso a interrompere quella fatale catena di eventi. Dopo aver svolto i lavori più vari, Jussi Adler Olsen, Jussi, J-U-S-S-I, Adler, A-D-L-E-R, Olsen, O-L-S-E-N, Copenaghen, 1950, e oggi scrittore a tempo pieno. Con la serie della sezione Q, guidata da Karl Murk, tradotta in 37 paesi, ha ottenuto un immenso successo di critica e pubblico, vendendo milioni di copie nel mondo. I suoi libri, premiati da lettori, librai e critici, hanno conseguito importanti riconoscimenti internazionali. Da La donna in gabbia, Battuta di caccia e Il messaggio nella bottiglia sono stati tratti tre film per il grande schermo, mentre l'intera serie sarà presto oggetto di una trasposizione televisiva.
Numero di catalogo 88.066. Numero di catalogo 88.070. Durata 373 minuti.
Gerard Donovan. Julius il solitario. Donzelli, 2008. Un quarto alle tre di un pomeriggio d'autunno. Uno sparo, di un cacciatore, forse, piuttosto vicino. Anche Julius, come sempre, legge accanto alla stufa nella sua baracca tra i boschi del Maine, dove da anni vive solo, a parte la fugace, misteriosa comparsa di una donna, Claire. Nella baracca, stipati lungo le pareti, ci sono 3.282 volumi, meticolosamente letti e schedati prima dal padre e poi da Julius, che sin da bambino trascorre così le sue giornate. La sola compagnia di Julius, il cane Hobbs, in quel momento non è con lui, accanto al fuoco. Come mai? Partono da una calma statica che riga dopo riga cede il passo all'inquietudine, le poche pagine che bastano a Donovan per scrivere quello che è stato definito un classico moderno, per l'asciuttezza del linguaggio che attinge al rigore della grande letteratura, per il ritmo di un thriller che attanaglia il lettore, per l'istantanea, nitida, impietosa di una solitudine che si inabissa nella follia, snidata all'improvviso dalla sua latenza. Un racconto lungo 3 giorni, il cui impatto sul lettore non conosce cadenza, come avviene ai classici d'ogni tempo con cui Julius intreccia il suo dialogo quotidiano nel tepore di una baracca sprofondata nelle nevi del grande freddo americano. Gerard Donovan. Gerard. G-E-R-A-R-D. Donovan. D-O-N-O-V-A-N. Irlandese, trapiantato a New York, dove abita nel piccolo fabbricato di un'ex stazione ferroviaria, e autore di 2 romanzi, Dr. Salt e Schopenhauer's Telescope, quest'ultimo selezionato nel 2003 per il Booker Prize. Con Julius il solitario, pubblicato presso Faber & Faber, si è imposto alla ribalta internazionale.
Numero di catalogo 88.070. Numero di catalogo 88.075. Durata 986 minuti.
Clive Cussler e Justin Scott. Sabotaggio. Tea 2015. Incidenti inspiegabili colpiscono da mesi i treni della Southern Pacific Railroad, senza rivendicazioni né un disegno preciso, almeno all'apparenza, e il proprietario della compagnia non sa come salvare i suoi uomini e la sua ferrovia. Lungo i binari e traversine non corrono solo uomini e merci, corrono idee e soprattutto speranze per il mondo nuovo che si sta costruendo. Per la giovane America dei primi del Novecento la ferrovia è un muscolo teso pronto a spiccare il balzo verso ovest, verso il futuro. Ma c'è qualcuno che vuole bloccare il progresso e per farlo è disposto a tutto, anche a uccidere. C'è una sola persona in grado di venire a capo del mistero ed è Isaac Bell, il miglior agente della famosa agenzia investigativa Van Dorn. Bell scopre che dietro gli attentati c'è un uomo che si fa chiamare il sabotatore e che recluta i suoi complici nei bassi fondi della società per poi ucciderli. Dopo gli attentati. Perché? Qual è il suo oscuro e terribile progetto di morte? E soprattutto, chi è il sabotatore? Bell ha poco tempo per risolvere il caso perché a rischio non c'è più solo la ferrovia, ma il futuro stesso dell'America. Clive Cussler. Clive. C-L-I-V-E. Cussler. C-U. S-S-L-E-R. Gran maestro della suspense avventurosa e creatore del mitico personaggio di Dirk Pitt, Clive Cussler è uno degli scrittori di maggior successo dei nostri giorni. Tra i suoi numerosi bestseller ricordiamo Alta Marea, Odissea, Vento Nero e La Freccia di Poseidone. www.clive-cussler.com. Justin Scott. Justin, J-U-S-T-I-N, Scott, S-C-O-T-T. È autore di una fortunata serie mystery, oltre che di romanzi d'azione ed avventura, alcuni dei quali pubblicati sotto pseudonimo. Vive con la moglie nel Connecticut.
Numero di catalogo 88.075. Numero di catalogo 88.080, durata 444 minuti.
A cura di Emanuela Baio. Il diabete al tempo del cibo. Una sana alimentazione per promuovere il benessere. Franco Angeli, 2015. Il volume trae spunto da un progetto voluto dalla Fondazione Salute e Benessere e sostenuto dal Ministero della Salute, dalle istituzioni sanitarie, dalle comunità scientifiche e dalle associazioni dei pazienti. La tesi che si presenta è che per le persone diabetiche o affette da complicanze cardiovascolari e più in generale da malattie croniche, l'alimentazione e l'attività fisica siano terapeutiche e complementari a farmaci e dispositivi. Si può mangiare di tutto, ma non sempre tutto, e si deve praticare attività fisica tutti i giorni. Nel testo si alternano testimonianze di diabetologi, cardiologi e nutrizionisti, accanto a quelle di persone diabetiche, campioni olimpionici, giornalisti di qualità e chef stellati, per confermare come il cibo sia un determinante di salute, soprattutto quando si convive con una malattia cronica. È dunque l'occasione per declinare i principi della dieta mediterranea o della mediterraneità, poiché studi scientifici attestano come questa consenta di diminuire l'uso di farmaci, ridurre le complicanze e determinare benessere fisico e psichico. Questa è la sfida del sistema sanitario e della società. Un'opera plurale per sfatare vecchi e nuovi miti. L'era delle restrizioni è tramontata e grazie ad alcuni accorgimenti i diabetici, ma non solo loro, possono nutrirsi con gusto senza rinunce e trarre addirittura benefici per la propria salute. E per colmare il sapore amaro di cronicità silenziose e persistenti, il libro è addolcito da ricette gustose e sane, perché la salute vien mangiando. Emanuela Baio è presidente di Salute e Benessere, Fondazione per il Diabete e le Malattie Croniche e Neurodegenerative, e vicepresidente della Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe Onlus, senatrice dal 2001 al 2013, membro della Commissione Igiene e Sanità, giornalista professionista, ha lavorato al Sole 24 Ore e ha collaborato con molte testate. Diabetica dall'età di 9 anni, nella sua attività parlamentare si è impegnata in modo particolare per la tutela delle persone affette da questa patologia e più in generale per tutte le cronicità. Tra le sue pubblicazioni per i nostri tipi ricordiamo Dolce di mio, come convivere con il diabete, 2013, e Le stelline, storia dell'orfanotrofio femminile di Milano, 1994. È parte di numerose associazioni cattoliche e mamma di due figli, Martino e Adriano.
Numero di catalogo 88.080. Numero di catalogo 88.085. Durata 667 minuti.
Lars Kepler, Il porto delle anime, Thea 2016. Jasmine è una donna, una madre, un soldato dell'esercito svedese di stanza in Kosovo. Vive per l'amore del figlio Dante, che ha avuto da un suo commilitone, un uomo poco affidabile che cerca di affogare nell'alcol e nella droga gli orrori della guerra. Jasmine in Kosovo è stata ferita gravemente e durante il ricovero in ospedale, mentre lottava tra la vita e la morte, la sua anima si è trovata per qualche giorno in una affollata e misteriosa città portuale, dove tutti i cartelli sono scritti in cinese e dove ha visto imbarcarsi, per non tornare mai più, uno dei suoi uomini. Ma Jasmine è forte e sa come tornare dalla città misteriosa. Sa che si deve stare molto attenti a non farsi rubare la targhetta d'argento che ti mettono al collo quando arrivi nella città misteriosa, perché il lascia passare per il ritorno. 2 anni dopo la prima esperienza nella città dei morti, Jasmine ci ritorna con il figlio. Hanno avuto un incidente d'auto e solo lei riesce ad allontanarsi per tornare di nuovo nel mondo dei vivi, lontano dal porto delle anime. Dante è molto più grave, deve essere operato e Jasmine non può abbandonarlo nella città misteriosa. Deve tornare, lottare per quello che ha di più caro, in un terribile gioco di morte che rischia di vederla sconfitta. Lars Kepler. Lars, L-A-R-S. Kepler, K-E-P-L-E-R. È lo pseudonimo dei coniugi Alexander Andoril. Alexander, A-L-E-X-A-N-D-E-R. Andoril, A-H-N-D-O-R-I-L. E Alexandra Coelho Andoril. Alexandra, A-L-E-X-A-N-D-R-A, Coelho, C-O-E-L-H-O, Andoril, A-H-N-D-O-R-I-L. Vivono a Stoccolma con le loro 3 figlie, a pochi metri dalla centrale di polizia. Entrambi sono scrittori, ma nel 2009 hanno deciso di sospendere le loro carriere separate per scrivere L'ipnotista, da cui è stato tratto l'omonimo film per la regia di Lasse Hallström, cui sono seguiti L'esecutore, La testimone del fuoco, L'uomo della sabbia e Nella mente dell'ipnotista. www.larskepler.com.
Numero di catalogo 88.085. Numero di catalogo 88.089, durata 326 minuti.
Federica Bosco, Dimenticare uno stronzo, edizioni Mondadori 2016. Smettere di pensare allo stronzo che ci ha lasciato richiede un percorso di disintossicazione, come qualsiasi altra dipendenza. I primi tempi saranno durissimi, sarai fisicamente e moralmente a terra e socialmente impresentabile. Dovrai forzarti a fare certe cose e impedirti di farne altre. Giorno dopo giorno ti sentirai meglio, inizierai a volerti più bene, a dimenticarlo e a pensare, dopo le 3 settimane di detox, che forse in fondo non era che il solito stronzo. Federica Bosco ha elaborato questo metodo sulla propria pelle e lo illustra con acume e brillantezza da scrittrice. Dalla mindfulness alla corsa, dalla tecnica del superhero alla meditazione, dal gioco del magganzissimo allo yoga, mettendo in atto alcune semplici ma efficaci strategie, saremo in grado di interrompere il pensiero ossessivo e riprendere il controllo della nostra vita. Ti aiuterò a cercare alternative ai comportamenti autodistruttivi, a interrompere la spirale pericolosa in cui sei caduta, a capire perché il nostro cervello si comporta come il nostro peggior nemico e a riprendere in mano la tua vita. Ma se ti aspetti pietà e compassione, non è questo il posto giusto. Questo è un vero e proprio bootcamp, un centro addestramento reclute, perché la pietà non rende più forti, ma solo le facili prede del prossimo stronzo di turno. E tu sai benissimo che è arrivato il momento di voltare pagina. Perché un giorno, ripensando a questa storia, dirai a te stessa: «Ma davvero credevo di essere innamorata di uno così? E ho sopportato tutto questo?» Prima o poi succederà, te lo garantisco per iscritto. Dunque non è meglio accelerare il processo? Non è meglio spezzare l'incantesimo? Fanciulle, c'è una via d'uscita. Non morbida, ma c'è. Dobbiamo assolutamente cambiare il nostro atteggiamento, smettere di credere alle favole, al principe azzurro, a tutte quelle minchiate dei film e dei libri, sì anche i miei, e afferrare la vita per le palle. e stringere. Federica Bosco è scrittrice e sceneggiatrice. Ha al suo attivo una ricchissima produzione di bestseller, da Mi piaci da morire a Un amore di angelo. Con Mondadori ha pubblicato Pazze di me, 2012, della cui versione cinematografica per la regia di Fausto Brizzi è cosceneggiatrice. Non tutti gli uomini vengono per nuocere, 2013, SMS storie mostruosamente sbagliate, 2014, Il peso specifico dell'amore, 2015, e Tutto quello che siamo, 2015.
Numero di catalogo, 88.089. Numero di catalogo, 88.116. Durata, 674 minuti.
Roger Abravanel e Luca D'Agnese. La ricreazione è finita. Scegliere cosa studiare e dove per crescere occupati e felici. Best Burr, 2015. Negli ultimi anni il mondo del lavoro ha vissuto trasformazioni profonde. I ragazzi e i loro genitori si trovano disorientati di fronte a scelte decisive per il loro futuro. Quale percorso scolastico è meglio seguire? La laurea serve davvero? Quali esperienze extrascolastiche sono più utili? Come trovare il lavoro giusto? Come si può correggere il tiro quando il percorso scelto non porta ai risultati sperati? Roger Abravanel e Luca D'Agnese spiegano come arrivare preparati alle sfide del lavoro contemporaneo, attraverso l'analisi dei più significativi dati sull'istruzione e sull'occupazione, interviste a imprenditori e responsabili delle risorse umane e racconti in presa diretta di tanti ragazzi che ce l'hanno fatta. I due autori mostrano come sia possibile anche oggi costruire un percorso formativo solido e appagante, che crei a breve e medio termine una società italiana occupata, di valore e soddisfatta del proprio lavoro. Perché, con coraggio e preparazione, disegnare il proprio futuro si può. Roger Abravanel, Roger, R-O-G-E. R. Abravanel. A. B. R. A. V. A. N. E. L. È direttore emerito di McKinsey e consigliere di amministrazione di aziende italiane e internazionali. È autore di Meritocrazia, 2008, e con Luca D'Agnese, di Regole, 2010, e Italia, Cresci o esci, 2012. Luca D'Agnese è stato partner di McKinsey, amministratore delegato di aziende del settore energetico. Attualmente è responsabile di Enel per l'America Latina.
Numero di catalogo, 88.116. Numero di catalogo, 88.123. Durata, 760 minuti.
Michael D. Bailey. Magia e superstizione in Europa dall'antichità ai giorni nostri. Lindau, 2008. Magia, stregoneria e superstizione rappresentano da sempre il lato altro, oscuro e affascinante della civiltà europea. Anche in un'epoca come la nostra, caratterizzata da un accentuato materialismo e da un'esasperata fiducia nella ragione e nella scienza, esse costituiscono una corrente sotterranea, una sorta di fiume carsico, abbondante e impetuosa. Parla quindi del passato, ma anche del presente, questo importante saggio di Michael Bailey, una delle più complete e approfondite analisi oggi disponibili sull'argomento. Se una speciale attenzione è dedicata all'Europa medievale e agli albori dell'età moderna, l'autore non trascura l'antico vicino Oriente, la Grecia classica e Roma, o in tempi a noi prossimi, il diffondersi di sistemi magici, in particolare la Wicca, una forma contemporanea di stregoneria, dall'Europa agli Stati Uniti. Il libro mostra al lettore come la magia e la superstizione siano state definite nelle varie epoche e come i loro tratti costitutivi siano mutati nel tempo. Analizza i modi in cui sono stati condannati specifici tipi di magia ed è stato accusato e perseguitato chi li praticava o si riteneva lo facesse. L'autore dimostra infine che la magia, o per dire meglio, ciò che nei diversi contesti si è considerata tale, è stata quasi sempre utilizzata per tracciare il confine tra le azioni socialmente accettabili e quelle illecite, e più in generale tra il noto, il comprensibile, l'ignoto e l'occulto. Michael D. Bailey. Michael, M-I-C-H-A-E-L, D, Bailey, B-A-I-L-Y, è assistente di storia presso la Iowa State University. Ha studiato presso la Northwestern University, l'Università di Basilea e l'Università di Monaco. È stato docente di storia della magia e della stregoneria presso l'University of Cincinnati, la St. Louis University e University of Pennsylvania. Tra le sue pubblicazioni, Battling Demons, Witchcraft, Heresy and Reform in the Late Middle Age del 2003 e Historical Dictionary of Witchcraft 2003.
Numero di catalogo 88.123. Numero di catalogo 88.126. Durata 657 minuti.
Fanny Flagg, In piedi sull'arcobaleno. Edizioni Burr 2016. Dal 1946 Dorothy racconta le cronache della sua placida cittadina, Elmwood Springs, attraverso la radio casalinga che ha sistemato in salotto. Le sue trasmissioni sono piene di storie irresistibili, tra piccoli drammi, pettegolezzi, stranezze dei vicini di casa, episodi esilaranti, tutti intrecciati a formare la memoria di una piccola provincia americana e di una grande nazione in perpetuo cambiamento. Dorothy e la sua famiglia attraversano i decenni tra i 40 e i 90 in questa vivace e irresistibile comunità del Missouri, in compagnia di una colorita schiera di personaggi stravaganti, dolci e pieni di umanità, che ci parlano con semplicità dei valori autentici dell'esistenza. Fanny Flagg è stata attrice e sceneggiatrice televisiva, cinematografica e teatrale. Il suo romanzo Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop è rimasto ai primi posti della classifica del New York Times per 9 mesi, diventando un bestseller mondiale e un film di successo. Tra i suoi libri, tutti disponibili in Burr, ricordiamo Torta al caramello in paradiso, Miss Alabama e la casa dei sogni, Mr. Zuppa Campbell, Il pettirosso e la bambina e Voli acrobatici e pattini a rotelle al Wings Phillips Station.
Numero di catalogo 88.126. Numero di catalogo 88.132. Durata 1012 minuti.
Bruce Springsteen. Born to Run. L'autobiografia. Traduzione di Michele Piumini. Mondadori 2016. C'è qualcosa di strano nel raccontarsi per iscritto. Tuttavia c'è una promessa che l'autore di un libro come questo fa al lettore: aprirgli la propria mente. È quanto ho cercato di fare in queste pagine. Bruce Springsteen. Nel 2009, Bruce Springsteen e la E Street Band si esibirono al Super Bowl. L'esperienza fu talmente entusiasmante che Bruce decise di metterla su carta. Nasce così questa straordinaria autobiografia a cui Bruce ha dedicato gli ultimi 7 anni della sua vita e dove ritroviamo tutta la sincerità, l'ironia e l'originalità a cui ci ha abituati con le sue canzoni. Ci racconta la sua infanzia a Freehold, nel New Jersey, un luogo pieno di poesia ma anche di potenziali rischi, destinato ad alimentare la sua immaginazione fino al momento che Bruce chiama Big Bang, il debutto di Elvis Presley allo Ed Sullivan Show. Descrive il suo desiderio incontenibile di diventare un musicista, gli esordi come re delle bar band ad Asbury Park e la nascita della E Street Band. Con candore disarmante, per la prima volta Bruce illustra i tormenti interiori che hanno ispirato i suoi capolavori, a cominciare proprio da Born to Run, un brano che qui si rivela più complesso di quanto immaginassimo. È una lettura illuminante per chiunque ami Bruce Springsteen, ma è molto più del memoir di una rockstar leggendaria. È un libro per spiriti pratici e inguaribili sognatori, per genitori e figli, per innamorati e cuori solitari, per artisti, fricchettoni e chiunque voglia essere battezzato nel sacro fiume del rock. È raro che un artista racconti la propria storia in maniera così intensa e dettagliata, come in tante delle sue canzoni: Thunder Road, Badlands, Darkness on the Edge of Town, The River, Born in the USA, The Rising e The Ghost of Tom Joad, solo per citarne alcune. Nell'autobiografia di Bruce Springsteen troviamo l'ispirazione di un autore unico e la saggezza di un uomo che ha riflettuto a fondo sulle proprie esperienze. Bruce Springsteen è stato ammesso alla Rock and Roll Hall of Fame, alla Songwriters Hall of Fame e alla New Jersey Hall of Fame. Vincitore di 20 Grammy Awards e di un Oscar, ha ricevuto il Kennedy Center Honors. Vive nel New Jersey con la sua famiglia. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.brucespringsteen.net.
Numero di catalogo 88.132. Numero di catalogo 88.140. Durata 981 minuti.
Elizabeth Jane Howard. La saga dei Casalè. Volume primo. Gli anni della leggerezza. Traduzione di Manuela Francescon. Fazzi Editore 2015. È l'estate del 1937. E la famiglia Casalè si appresta a riunirsi nella dimora di campagna per trascorrervi le vacanze. È un mondo dalle atmosfere d'altri tempi, quello dei Casalè, dove tutto avviene secondo rituali precisi e codici che il tempo ha reso immutabili, dove i domestici servono il tè a letto al mattino e a cena si va in abito da sera. Ma sotto la rigida morale vittoriana, incarnata appieno dai due capostipiti affettuosamente soprannominati il generale e la duchessa, si avverte che qualcosa sta cominciando a cambiare. Ed ecco svelata, come attraverso un microscopio, la verità sulle dinamiche di coppia fra i figli e le relative consorti. L'affascinante Edward si concede svariate amanti, mentre la moglie Billy si lacera nel sospetto e nella noia. Hugh, che porta ancora i segni della grande guerra, forma con la moglie Sybil una coppia perfetta, salvo il fatto che non abbiano idea l'uno dei desideri dell'altra. Rupert, pittore mancato e vedovo, si è risposato con Zoe, un'attrice bellissima e frivola, che fatica a calarsi nei panni della madre di famiglia. Infine Rachel, devota alla cura dei genitori, che non si è mai sposata per un motivo ben preciso. E poi ci sono i nipoti, descritti mirabilmente nei loro giochi, nelle loro gelosie e nei loro sogni, in modo sottile e mai condiscendente, dalle ingenuità infantili alle inquietudini adolescenziali. Ma c'è anche il mondo fuori e la vita domestica dei Casalè si intreccia inevitabilmente con la vita di un paese sull'orlo di una crisi epocale. Mentre le vicissitudini private dei personaggi vengono messe a nudo e vicende grandi e piccole intervengono a ingarbugliare le loro esistenze, si comincia a mormorare di una minaccia che viene dal continente e che assume sempre più spessore nelle consapevolezze dei protagonisti, fino a diventare tangibile. La Seconda Guerra Mondiale è alle porte. La prosa sapiente di Elizabeth Jane Howard, il suo sguardo acuto e la sua ironia affilata ci accompagnano in queste pagine mano nella mano, fino alla fine del primo libro della saga dei Casalè, lasciandoci con la voglia di andare avanti. Elizabeth Jane Howard. Elizabeth Jane Howard. Londra 1923, Bungay 2014. Figlia di un ricco mercante di legname e di una ballerina del balletto russo, ebbe un'infanzia infelice a causa della depressione della madre e delle molestie subite dal padre. Donna bellissima e inquieta, ha vissuto al centro della vita culturale londinese della seconda metà del Novecento e ha avuto una vita privata burrascosa, costellata di una schiera di amanti e mariti, fra i quali lo scrittore Kingsley Amis. Da sempre amata dal pubblico, solo di recente Howard ha ricevuto il plauso della critica. Scrittrice prolifica e autrice di 15 romanzi. La saga dei Casalè è la sua opera di maggior successo, con 1 milione di copie vendute. Nel 2014 Fazzi Editore ha pubblicato il suo romanzo Il lungo sguardo. Della saga dei Casalè è uscito il secondo volume, Il tempo dell'attesa, e i restanti 3 verranno pubblicati prossimamente.
Numero di catalogo 88.140. Numero di catalogo 88.146. Durata 887 minuti.
Aysekulin, L'ultimo treno per Istanbul. Edizione Newton Compton Editori, 2016. Selva è la figlia dell'ultimo pascià ottomano della Turchia e può avere qualunque uomo desideri. Eppure, ha occhi solo per Rafael Alfandari, un ragazzo ebreo, figlio del medico di corte. Nonostante l'opposizione delle loro famiglie, che non vedono di buon occhio l'unione tra due mondi così diversi, i giovani amanti si sposano di nascosto e scappano a Parigi per farsi una nuova vita. Ma quando i nazisti occupano la Francia, la coppia in esilio imparerà sulla propria pelle che niente, né la guerra, né la politica, né la religione, può spezzare gli antichi legami di sangue. Grazie all'aiuto dei coraggiosi diplomatici turchi, infatti, organizzeranno un piano per mettere in salvo i membri della famiglia Alfandari e molti altri ebrei. Insieme saranno costretti ad attraversare un continente in guerra, a entrare in territorio nemico e rischiare tutto nel disperato tentativo di ritrovare la libertà. Da Ankara a Parigi, dal Cairo a Berlino, L'ultimo treno per Istanbul racconta una appassionante storia d'amore e avventura, scritta da una delle autrici più famose della Turchia. Ayse Kulin, nata nel 1941, è una delle autrici più amate della Turchia e i suoi libri hanno venduto in patria più di 10 milioni di copie. Nel 2011 l'edizione turca della rivista Forbes l'ha definita la scrittrice più influente in tutto il paese. Oltre ad avere firmato diversi bestseller internazionali, ha lavorato come produttrice e autrice cinematografica e televisiva. L'ultimo treno per Istanbul è il suo primo libro pubblicato in Italia. Ha 4 figlie e vive a Istanbul.
Numero di catalogo 88.146. Numero di catalogo 88.148. Durata 489 minuti.
Paramahansa Yogananda, Lo yoga di Gesù. Astrolabio 2011. Paramahansa Yogananda rivela lo yoga nascosto nei Vangeli e conferma che Gesù, come gli antichi saggi e maestri orientali, non solo conosceva lo yoga, ma impartì gli insegnamenti di questa scienza universale ai suoi discepoli più vicini. Questo piccolo volume, denso di intuizioni penetranti, è un compendio di The Second Coming of Christ, The Resurrection of the Christ Within You, in cui Yogananda trascende i dogmatismi e i travisamenti che nei secoli hanno oscurato gli insegnamenti originali di Gesù, mostrando come essi indichino una via unificatrice che permette ai ricercatori di ogni fede religiosa di raggiungere il regno di Dio. Gli insegnamenti di Gesù, in apparenza così semplici, sono in verità assai profondi, molto più profondi di quanto la maggioranza della gente non pensi. Nei suoi insegnamenti è racchiusa l'intera scienza dello yoga, la via trascendente che porta all'unione con Dio attraverso la meditazione. Paramahansa Yogananda.
Numero di catalogo 88.148. Numero di catalogo 88.153. Durata 404 minuti.
Simone Paganini, Gesù, Qumran e gli Esseni, le prime comunità cristiane e l'essenismo, Paoline, 2013. L'autore, in queste pagine, non si limita allo status questionis, ma rifacendosi e inserendosi all'interno del dibattito scientifico internazionale, offre una sintesi dei risultati raggiunti nella ricerca sui manoscritti del Mar Morto e sul Gesù storico, e propone anche una propria tesi. Questa non ha certo l'ardire di essere risolutiva, ma intende unicamente contribuire al dialogo e all'indagine. Egli, nello sviluppo dei capitoli del testo, fa riferimento a 5 elementi: gli Esseni, i manoscritti del Mar Morto, Qumran, Gesù e le prime comunità gesuane. Essi sono introdotti e analizzati presentando al lettore non tesi prefabbricate, ma risultati d'analisi, aspetti stimolanti, argomentazioni a favore o contro ipotesi e interpretazioni differenti di antiche fonti letterarie. Anche se nelle tesi presentate egli prende posizione di fronte alle questioni più importanti, si augura che sia il lettore stesso a farsi un'idea personale, in maniera indipendente, scegliendo gli argomenti che gli sembrano più autorevoli e provando a formularne di suoi. Naturalmente il lettore non sarà lasciato solo in questo cammino, ma guidato e invitato a comprendere le antiche fonti letterarie e archeologiche secondo precisi criteri. Simone Paganini è nato a Busto Arsizio, Varese, nel 1972. Dopo aver studiato teologia e orientalistica, si laurea a Innsbruck con una tesi sul libro del profeta Isaia. È stato per 4 anni assistente di Georg Braulich Osb a Vienna e poi ricercatore associato alla cattedra di teologia evangelica di Otto Eckhart a Monaco di Baviera. Dopo 4 anni come professore associato di Georg Fischer a Innsbruck, durante i quali ha completato la sua tesi di abilitazione sul rotolo del Tempio, è ora professore ordinario di teologia biblica all'Università di Aquisgrana, Germania. Oltre alla profezia biblica e al Pentateuco, con particolare attenzione al Deuteronomio, egli conduce ricerche su Qumran e i manoscritti del Mar Morto. È attivo sia nella formazione biblica sia come referente a congressi scientifici e di carattere divulgativo. Con Paoline ha pubblicato Deuteronomio, nuova versione, introduzione e commento, 2011.
Numero di catalogo 88.153. Numero di catalogo 88.154. Durata 240 minuti.
Eric Emmanuel Schmidt, La scuola degli egoisti, edizioni E.O. 2011. Pubblicato per la prima volta in Francia nel 1994, La scuola degli egoisti esce dalla fucina del miglior Schmidt. Un ricercatore di filosofia si imbatte nel nome di Gaspard Langenard, oscuro filosofo del Settecento, propugnatore di una singolare filosofia dell'egoismo. In base a tale dottrina, il mondo non esiste in quanto fatto oggettivo, ma è semplicemente una proiezione mentale dell'individuo. Le tracce storiche sul bislacco personaggio sono estremamente scarse. Sembra addirittura che nel tempo qualcuno le abbia fatte volutamente sparire, e il nostro intraprende quindi una caccia per biblioteche, archivi e soffitte di castelli alla ricerca di documenti che dimostrino la reale esistenza di Langenard e spieghino la sua arcana filosofia. Attraverso le scoperte del ricercatore, il lettore viene a conoscenza della strana dottrina dell'uomo che affermava di essere l'unica entità realmente esistente e della vita assurdamente comica da lui condotta in un mondo che, sempre secondo la sua dottrina, non è vero, ma deriva dalla sua mente. Il tutto culmina in un finale a sorpresa che racconta come il mondo, negato dal filosofo, non abbia conservato di quest'ultimo alcuna traccia. Eric Emmanuel Schmidt, Eric, E-R-I-C, Emmanuel, E-M-M-A-N-U-E-L, Schmidt, S-C-H-M-I-T-T, è nato a Saint-Foy-lès-Lyon nel 1960. Ha studiato musica al Conservatorio di Lione e successivamente si è laureato all'École Normale Supérieure di Rue d'Ulm a Parigi. Ha insegnato filosofia all'Università di Chambéry. Come autore teatrale ha scritto diverse opere che sono state rappresentate in tutto il mondo. I suoi romanzi sono tradotti in molte lingue. Le edizioni E. O. hanno pubblicato Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, Piccoli crimini coniugali, Milarepa, La parte dell'altro, La mia storia con Mozart, Quando ero un'opera d'arte, Odette tout le monde, da cui è stato tratto il film Lezioni di felicità, La rivale, Un racconto su Maria Callas, La sognatrice di Ostenda, Il visitatore, Il lottatore di sumo che non diventava grosso, Ulisse da Baghdad e Concerto in memoria di un angelo.
Numero di catalogo 88.154. Numero di catalogo 88.156, durata 285 minuti.
Andrea Gentile, La scienza sotto l'ombrellone. 2014, Codice Edizioni. Dai trucchi per costruire un castello di sabbia perfetto ai cambiamenti del nostro corpo in immersione. Dalla mappa dei migliori posti per fare surf fino alla composizione del nero di seppia, Andrea Gentile ci regala uno sguardo inedito e divertente sulla vita da spiaggia. Fisica, chimica, biologia e scienze ambientali diventano lo strumento per spiegare cosa succede in riva al mare nelle profondità degli oceani. Tante curiosità sorprendenti e altrettanti miti da sfatare. Sott'acqua, per esempio, vediamo meglio da lontano che da vicino. E non è vero che si possono mangiare solo le femmine dei ricci di mare. Ancora, paradossalmente bere l'acqua salata ci disidrata. Un libro illustrato, bello da leggere e da vedere, scritto con un linguaggio alla portata di tutti e dedicato a chi si chiede sempre il perché delle cose. Andrea Gentile è giornalista professionista e si occupa di scienza, cultura e attualità per il sito della rivista Wired Italia. Dopo una laurea in neuroscienze computazionali e un master in comunicazione della scienza alla SIS di Trieste, ha fatto parte delle redazioni del giornale online Galileo e del programma Radio 3 Scienza. Dal 2010 è a Wired, dove segue anche la sezione dedicata ai comics originali. Con il fumetto Il caso Stamina, scritto insieme a Francesco Barilli e Matteo Fenoglio, ha vinto nel 2014 il premio giornalistico Omar per malattie e tumori rari nella sezione Politiche sanitarie.
Numero di catalogo 88.156. Numero di catalogo 88.161. Durata 246 minuti.
Pierluigi Rossi. Dalle calorie alle molecole. Il nuovo orizzonte nel controllo del peso. Aboca, 2016. Il grande mondo della nutrizione sta cambiando. Un piatto di pasta o una porzione di formaggio possono avere lo stesso numero di calorie, ma i loro principi nutritivi reagiscono diversamente all'interno dell'organismo. Dalle calorie alle molecole è una valida proposta per superare il vecchio concetto del calcolo delle calorie giornaliere, perché queste all'interno del corpo umano non esistono. Recenti scoperte sulla genomica nutrizionale hanno dimostrato che gli alimenti che assumiamo ogni giorno sono in grado di dialogare con le cellule e con il nostro patrimonio genetico, DNA. Il cibo modula la risposta del DNA delle cellule così da orientare l'organismo verso una condizione di salute e di un sano peso corporeo. L'autore, partendo da questo concetto, accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta del proprio corpo. Con linguaggio semplice e facilmente comprensibile, vengono spiegati quali sono i meccanismi che contribuiscono a far vivere in salute, riportando consigli alimentari per raggiungere il benessere e un sano peso forma. Questo libro propone una prospettiva nuova per affrontare il rapporto con il cibo, pertanto rappresenta l'innovazione per il controllo del peso e di conseguenza per la salute. Pierluigi Rossi, medico, è specialista in scienza dell'alimentazione e in igiene e medicina preventiva, docente del Master Alimentazione ed Educazione alla Salute dell'Università degli Studi di Bologna e docente all'Università della Repubblica di San Marino. Professore in Scienza dell'Alimentazione all'Università degli Studi di Siena Arezzo dal 1995 al 2009. Esperto del Consiglio Superiore di Sanità dal 2003 al 2006 e dirigente medico primario ASL Arezzo dal 1990 al 2009. Ha ideato il metodo molecolare di alimentazione consapevole ed è autore di libri e ricerche scientifiche. Dal 1990 ad oggi è stato ospite in RAI nelle trasmissioni Più sani, più belli, Linea verde, Uno mattina, Domenica in, Geo en Geo, Occhio alla spesa, Uno mattina verde, Medicina 33, TG1. Con Aboca Edizioni ha pubblicato il libro Conosci il tuo corpo, scegli il tuo cibo, 2016.
Numero di catalogo 88.161. Numero di catalogo 88.163. Durata 583 minuti.
Aicol, Costa, Jimenez Barlet, Malvaldi, Manzini, Recami, Savatteri. Il calcio in giallo, Sellerio, 2016. Nel calcio sono le divisioni minori che conservano le più interessanti storie umane. Così i lampi criminali e rapidi intrecci polizieschi qui pubblicati, con protagonisti alcuni dei più convincenti investigatori del nuovo giallo italiano, è questa la decima antologia che Sellerio dedica a crimini e a tema, si svolgono tutti in questo mondo. Per scoprire che forse lì, di sportivo, non è rimasto più niente, tranne il ricordo di quando si giocava al campetto da bambini. Con questa leggera amarezza, che diventa presto denuncia sociale e voglia di smascherare gli intrighi che soffocano lo sport più amato, i diversi detective si mettono alla prova, ciascuno con il carattere, con il metodo e le loro vite alle spalle, come li conoscono i lettori che li hanno seguiti nei romanzi maggiori. L'ispettrice Petra Delicado, della Polizia di Barcellona, protagonista della serie famosa inventata dalla spagnola Alicia Jiménez Barlet. L'elettricista Enzo Bayamonte, che il palermitano Gianmauro Costa porta a investigare nei tinelli e nelle botteghe del suo quartiere popolare. Il pensionato Consonni e gli altri della casa di Ringhiera, che stavolta l'autore Francesco Recami mette alle prese con una specie di thriller violento. Il giornalista disoccupato Saverio Lamanna, che spesso e volentieri il suo creatore Gaetano Savatteri strappa, per seguire i suoi misteri, dal ritiro obbligato sul mare siciliano di Macari. I vecchietti del Barlume, del giallista umorista Marco Malvaldi, che infilano il loro pettegolo naso investigativo nel calcio femminile. Il fosco, torbido, affascinante, tenerissimo Rocco Schiavone, vicequestore romanaccio che l'autore Antonio Manzini ha castigato in quel di Aosta a capo di una squadra pericolante. La libraia Kati Hirschel, della scrittrice turca Esmahan Haykol, tedesca radicata a Istanbul, in giri avventurosi in mezzo alla folla della metropoli suggestiva d'elezione. Sono loro che dietro la svagatezza della partita devono svelare il disegno cinico di smascherare lo spregiudicato affarismo, l'assurdo del delitto o una spregevole ossessione collettiva.
Numero di catalogo 88.163. Numero di catalogo 88.193. Durata 743 minuti.
Elif Shafak, Tre figlie di Eva. Traduzione di Daniele A. Jevurz e Isabella Zani. Rizzoli 2016. Peri ha 35 anni, tre figli, un marito e una vita agiata nella città dove è nata, Istanbul. Si sta recando a una cena lussuosa quando le viene rubata la borsa. Lei reagisce, i ladri scappano e dalla borsa cade una vecchia Polaroid in cui compaiono quattro volti, un uomo e tre giovani ragazze a Oxford. Una è Shirin, bellissima iraniana, atea e volitiva. La seconda è Mona, americana di origini egiziane, osservante, fondatrice di un gruppo di musulmane femministe. E poi Peri, cresciuta osservando il laico secolarismo del padre e la devota religiosità islamica della madre, incapace di prendere posizione sia nella disputa familiare sia nel suo stesso conflitto interiore. Tre ragazze, tre amiche con un retroterra musulmano, eppure così diverse. La peccatrice, la credente, la dubbiosa. L'uomo nella foto invece è Azur, docente di filosofia ribelle e anticonformista e sostenitore del dubbio come metodo di comprensione della realtà. A Oxford la giovane Peri cercava la sua terza via, la stessa che predicava e professava Azur, di cui si innamora. Sarà questo incontro a sconvolgerle la vita, fino allo scandalo che la riporterà in Turchia. Tre figlie di Eva è un romanzo intenso e ambizioso che affronta e indaga temi importanti come la spiritualità, la politica, l'amicizia, i sogni infranti e la condizione della donna. Ma soprattutto è un romanzo sulla Turchia contemporanea, su quei contrasti che agitano oggi il paese, nelle parole di Elif Shafak, delle potenzialità inespresse. Elif Shafak, E-L-I-F-S-H-A. F.A.K. è considerata una delle voci più importanti della narrativa turca. Nel catalogo Burr e Rizzoli sono disponibili La bastarda di Istanbul, 2007, Il palazzo delle pulci, 2008, Le 40 porte, 2009, Latte nero, 2010,
La casa dei quattro venti, 2012, e La città ai confini del cielo, 2014. Vive a Londra. Il suo sito è www.elishafak.com.
Numero di catalogo 88.193. Numero di catalogo 88.196. Durata 662 minuti.
La mala morte di Fernando Royuela. Traduzione di Federica Frasca e revisione di Virginia Caporali. Edizione Voland SRL, Roma, 2003. In vita mia ne ho conosciuti di figli di puttana, però la mala morte non l'ho mai augurata a nessuno. Con lei non farò eccezioni. L'essere umano si mantiene al mondo quasi senza accorgersi della tragedia che lo attende. C'è chi si inventa un Dio per sottrarsi all'angoscia e chi, per allontanare l'inevitabile, soddisfa l'immediatezza del piacere. Però la morte usa con tutti lo stesso metro. Della fine ero già informato, ma non pensavo che sarebbe andata in questo modo. Nato negli anni 50, venduto dalla madre ad un circo di passaggio dove trascorre 6 anni d'inferno, il nano Gregorio finisce per vagare attraverso la Madrid del regime di Franco, sfruttando la propria diversità per mendicare e rubare. Tra puttane e intrighi politici diventa incredibilmente ricco fino al giorno in cui la visita di uno strano ospite gli fa credere di essere giunto al termine della propria vita. Un romanzo denso e spietato che getta uno sguardo dissacrante sulla Spagna contemporanea, dal franchismo ad oggi. Nato nel 1963 a Madrid, dove vive, Fernando Royuela è uno dei più apprezzati autori spagnoli contemporanei. Ha pubblicato nel 1996 El Prado de los Monstruos e nel 1997 Caballero de Judas. La mala morte, suo terzo romanzo, ha ottenuto nel 2000 il premio Hoyo Critico di Herne. Le sue opere sono state tradotte in Francia, in Germania ed in Brasile.
Numero di catalogo 88.196. Numero di catalogo 88.233. Durata 433 minuti.
Rocco Spagnolo, Madre Pasqua Condò, mistica dell'evangelizzazione, San Paolo, 2009. Il fenomeno del secolarismo e della scristianizzazione galoppante, che riguarda popoli cristiani di antica data, richiede ai nostri tempi una nuova evangelizzazione. Nuova nel suo ardore, nei suoi metodi e nelle sue espressioni, ha detto Giovanni Paolo II. Occorre evangelizzare non solo i non cristiani, ma anche di nuovo i cristiani, travolti dal secolarismo, dal materialismo, dall'indifferenza. Tutti sono chiamati a concorrere alla nuova evangelizzazione. Ma in che modo è possibile dire Dio nel mondo attuale? Quali parole adottare? Come farsi capire? La modernità ha qualcosa da insegnare? Riscoprire che Dio è amore è la più grande avventura dell'uomo moderno. Se si seguono i profeti di speranza e i mistici del nostro tempo, persone interamente possedute dallo Spirito Santo, il compito sarà più facile. Madre Pasqua Condò, 1909-1993, cofondatrice delle suore missionarie del catechismo, è una di queste. Conoscere la sua figura e la sua opera aiuterà senza dubbio a trovare percorsi, linguaggi, incoraggiamenti e slanci nella nuova evangelizzazione. Padre Rocco Spagnolo, nato ad Acquaro, Vibo Valentia, nel 1953, è il secondo successore di padre Vincenzo Idà, fondatore dei padri missionari dell'evangelizzazione e delle suore missionarie del catechismo. Dopo il liceo classico ha conseguito i gradi accademici in teologia presso la Pontificia Università Lateranense, specializzandosi in teologia morale presso l'Accademia Alfonsiana, Roma. Ha al suo attivo una lunga esperienza di docenza in vari istituti. È stato parroco per 13 anni a Gioiosa Ionica, Reggio Calabria, diocesi Locri-Gerace, dove gli è stato conferito l'incarico di responsabile diocesano per la pastorale familiare. Per lungo tempo è stato assistente regionale del MASCI, Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani, su nomina della Conferenza Episcopale Calabra. Nel 2006 ha pubblicato, con le edizioni San Paolo, Padre Vincenzo Idà, profeta dell'evangelizzazione. Firma da decenni articoli per settimanali e periodici.
Numero di catalogo 88.233. Numero di catalogo 88.240. Durata 47 minuti.
Mariella Murisciano. Piccolo Beauty. Poesie. Edizioni Greco, Catania. Tra le poetesse contemporanee ben si inserisce Mariella Murisciano, autrice di raccolte poetiche che hanno meritato l'attenzione della critica. Nel volume Piccolo Beauty la poetessa affronta e rielabora tutta la gamma dei sentimenti umani con una nota personale. È istintiva e sincera, nessuna forzatura ne altera lo stile scorrevole e sicuro di sé. Ragiona, sogna e scrive, meglio ancora descrive con sincerità e senza sottintesi gli stati d'animo sempre sul filo di una realtà vivente e di moti esistenziali che vibrano intorno alla poetessa. Sa cogliere con sorprendente immediatezza, sciolta e distintiva, gli aspetti della vita con un lirismo sostenuto da una volontà di comunicare il suo affetto e da una generosa ricerca del vero che Mariella ha, giorno dopo giorno, riscoperto con quella schiettezza che contraddistingue i veri poeti. Le poesie rivelano una delicata sensibilità, una serena visione volta a cogliere le immagini della vita che affiorano come sogni della memoria. Gradevoli, il linguaggio musicale e l'esortazione affinché il mondo riacquisti la purezza primitiva. Si avverte nella poetessa la padronanza di mezzi letterari e la tendenza ad una ricerca spontanea di tipo esistenziale che sublima il passato, l'ansia di vivere e le incognite del futuro. Mariella Murisciano ha la possibilità di gridare il vero, il buono e il bello secondo una obiettiva interpretazione della realtà in modo chiaro e semplice, seguendo la scia di quella poesia che ha sfidato e sfida il tempo perché comunica immediatamente contenuti profondi. Piccolo Beauty è il titolo di questa singolare raccolta di liriche. È un libro interessante per quel senso di profondo e di sereno che emana intorno a sé. L'autrice possiede una mente vulcanica in grado di spaziare in molteplici campi e di elevarsi per il suo linguaggio sobrio di contenuto e denso di significato poetico. Io non ho la presunzione di avere scoperto e recepito interamente il messaggio di Mariella nella sua interezza, ma ritengo di aver individuato le sue reali possibilità poetiche nella loro giusta misura, con l'augurio che i lettori apprezzino anche la preziosità stilistica delle liriche. Per cui ritengo che la Murisciano è, senza dubbi, una vera luce poetica del nostro tempo.
Numero di catalogo 88.240. di catalogo 88.241, durata 131 minuti.
Mariella Morisciano, Tra le rughe del cuore, edizioni Greco 2005. E ancora una volta son qui a dialogare fiduciosa, sperando che in molti leggano questo mio diario, e anche convinta, come dice Umberto Eco, che il bene di un libro sta nell'essere letto.
Numero di catalogo 88.241. Numero di catalogo 88.242. Durata 38 minuti.
Mariella Morisciano, Raggio Verde, edizioni Greco 1988. L'autobiografismo, tanto vituperato nelle opere di poesia quanto esaltato in quelle di prosa da certa critica paludata, è una connotazione riscontrabile in autori la cui grandezza è unanimemente riconosciuta. Infatti, da Dante a Leopardi, da Carducci a Ungaretti, l'esposizione di situazioni strettamente connesse con le vicende della propria vita è motivo ricorrente e talvolta preminente nella tradizione letteraria italiana e straniera. Per giustificare tanta presenza di personalismo in poeti di indiscussa fama, viene addotto il pretesto di un loro particolare status di grandi uomini, il cui esempio costituisce, nel bene e nel male, un modello di comportamento da innalzare ad archetipo di universalizzazione. Siamo contrari a tale assunto, che non tiene conto di una verità incontrovertibile, che non è il grande uomo che genera il grande poeta, bensì è la poesia che riesce ad innalzare, sublimandole, esistenze di caratura ordinaria. La premessa è necessaria per l'esatta valutazione di questa raccolta con cui Mariella Morisciano, dopo il congedo di Darreri Lusipario, ci ripropone il suo modo di fare poesia, traendo spunto da fatti ed evenienze della vita che vengono presentati non come pagine di cronaca, ma come stati d'animo trasfigurati in immagini di sublime intensità, dove ognuno di noi, persone comuni come lei, ritrova motivi ed esperienze psicologiche agevolmente individuabili. Né è di ostacolo in questa immedesimazione ideale la raffinata, seppur tenue, vena d'ermetismo che pervade le liriche. Anzi, tale peculiarità rende ancora più versatile la focalizzazione di sentimenti intimamente aderenti a quelli dell'autrice, perché rifratti in quella realtà donde tutti attingiamo i momenti più significativi della nostra esistenza. La ricercata originalità della forma non inficia la limpidezza del linguaggio, che assume un ruolo essenziale nella poesia di Mariella, basata sulla immediatezza dei valori emotivi e suffragata da un'assidua tendenza alla scelta di moduli fraseologici efficaci e di tecniche di composizione aderenti non a canoni di maniera, ma ad una personale concezione estetica in cui la libertà dalla rima è compensata dall'assoluta e quasi religiosa osservanza dell'ottimale impiego qualitativo e quantitativo delle sillabe, in modo da ottenere la musicalità dei versi mediante cadenze toniche ed effetti ritmici originali e suggestivi. Non possiamo non mettere in rilievo la predominanza di raffigurazioni luminose e cromatiche in queste liriche, che peraltro esprimono quel raggio verde, inteso in astronomia come folgorazione luminosa, intensa e repentina. Ci esimiamo però dal porre in correlazione detta ricorrenza tematica con il fatto che questi versi sono stati scritti al buio. Tale circostanza, infatti, è del tutto ininfluente nella valutazione artistica del lavoro di Mariella, il cui pregio scaturisce unicamente dalla raffinata sensibilità e dalla vigorosa personalità poetica dell'autrice. Raccomandiamo al lettore, dopo una prima veloce comprensione del testo, di riaccostarsi a queste pagine che offrono preziosi incentivi di introspezione, senza pretese di natura didascalica, perché frutto di uno spontaneo processo creativo non contaminato da implicazioni egocentriche.
Numero di catalogo 88.242. Numero di catalogo 88.243. Durata 273 minuti.
Alberto Casas, La materia oscura, l'elemento più misterioso dell'universo. RBA 2016. Negli ultimi decenni è stato rilevato un tipo nuovo di materia, radicalmente differente da quella tradizionale, che si estende in tutto l'universo. Viene chiamata oscura in quanto risulta difficile rilevarla, anche se presente in quantità molto maggiore rispetto alla materia ordinaria. Assieme alla non meno misteriosa energia oscura, costituisce il 95% del contenuto totale del cosmo. La sua densità è tale che da essa dipende il destino di tutto l'universo. Le ricerche in merito alla sua natura potrebbero aprire orizzonti nuovi, aiutandoci a comprendere la realtà. Alberto Casas. Alberto, A-L-B-E-R-T-O, Casas, C-A-S-A-S, è direttore dell'Istituto di Fisica Teorica e professore ricercatore presso il Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Numero di catalogo 88.243. Numero di catalogo 88.248. Durata 357 minuti.
Marco Caponera, L'isola di plastica, alter ego 2016. Stanchi delle solite vacanze? Allora è tempo di provare l'ebbrezza di vivere tra rifiuti galleggianti nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico e godere dei comfort del Residence Beautiful Garbage, costruito con pura plastica riciclata. Un trentenne ansioso e mezzo alcolizzato, un Gesù di plastica sboccato, una bambola gonfiabile nevrotica e una coppia gay in crisi saranno lieti di farvi vivere un'esperienza irripetibile. Marco Caponera, classe 1978, vive e lavora a Roma. Scrive sceneggiature per corti, webserie e spettacoli teatrali, ricevendo premi e riconoscimenti dalla critica di settore. Suoi racconti sono apparsi su varie antologie. Nuova antologia del racconto fantareale, Inadatti al volo, I racconti del salame. E sulla rivista letteraria Meg O. Ha frequentato i corsi della scuola di scrittura Omero.
Numero di catalogo 88.248. Traccia 33. Le novità della stampa associativa. Care amiche e cari amici, a partire dal 2017 sarà introdotta una nuova modalità di ripartizione dei contributi per l'editoria speciale. In seguito a ciò, al fine di non perdere finanziamenti per noi preziosi, abbiamo deciso di apportare delle modifiche ad alcune delle nostre riviste. La novità più significativa è costituita dal fatto che i supplementi, ad eccezione dei quaderni di Kaleidos, non saranno più delle pubblicazioni distinte, ma saranno inglobati nelle rispettive riviste, senza alcuna riduzione né delle informazioni trasmesse né del numero complessivo di pagine. Ecco nel dettaglio quali saranno le novità. Il Corriere Brai, attualmente un quindicinale, diverrà un settimanale al cui interno saranno previste delle rubriche che andranno a sostituire gli attuali tre supplementi, A lume di legge, Informa tutto, Illustra libro. dato che ovviamente il numero di pagine di ciascun numero sarà inferiore, desiderando dare la possibilità a chiunque lo desideri di scrivere su questa rivista senza essere costretti a pubblicare gli articoli su più numeri, chiediamo cortesemente di inviare contributi di non più di 7.000 caratteri, spazi compresi. Kaleidos, Il Progresso e Wicechi.it, attualmente mensili, diverranno tutti quindicinali. Relativamente a Wicechi.it, come per il Corriere Braille, i due supplementi Help Express e ausili filotecnici e tiflo informatici diventeranno parte integrante della rivista principale. Senior continuerà a rimanere un mensile, ma ogni anno, a partire dal 2016, verranno pubblicati 11 numeri anziché 10, il numero aggiuntivo è quello di dicembre. I comunicati della sede centrale, attualmente un decadale allegato al Corriere dei Cechi, non sarà più pubblicato e sarà sostituito da una trasmissione radiofonica su Slash Radio, della quale, come per tutte le altre, potrà essere richiesto l'invio del CD. Rimane tutto invariato per le altre testate associative, il Corriere dei Cechi, Gennariello, Voce Nostra, Pub per noi giovani, il Portavoce, Sonorama, Fisioterapista in Europa, Libro Parlato Novità. Con l'occasione vi ricordo che, come vi abbiamo raccontato nella trasmissione di Slash Radio dello scorso 21 settembre, tre delle nostre riviste sonore hanno cambiato veste e rinnovo a tutti l'invito a partecipare attivamente alla loro redazione, inviando contributi, testo o audio, richieste e suggerimenti. A tal fine sono stati creati degli indirizzi di posta elettronica grazie ai quali potrete contattare direttamente coloro che si occupano della redazione della rivista. Il Portavoce, dedicato alle attività realizzate e promosse dalle strutture territoriali della nostra associazione, Eugenio Saltarel e Maria Carbone. Redazione Il Portavoce, @wicechi.it. Sonorama, tratta di argomenti di cultura generale e di enogastronomia, Alfredo Sensales e Renato Boscarino. Redazione Sonorama, @wicechi.it. Pub, per noi giovani. Affronta tematiche di interesse dei giovani, Giovanna Corraine, Salvatore Ferragina e Roberta Gatto. Redazione Pub, @wicechi.it. Per rendere sempre più interessanti queste riviste, è fondamentale il contributo di tutti, quindi date sfogo alla vostra creatività ed inviate i vostri contributi. Vive cordialità. Mario Barbuto, Presidente Nazionale. Traccia 34.
Listino abbonamenti 2017.
Testate disponibili in diversi formati.
Il Corriere dei Cechi. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, organo ufficiale, disponibile in caratteri tipografici e a caratteri ingranditi per ipovedenti, su CD, MP3 e TXT. Tratta argomenti a carattere associativo, di attualità e di approfondimento, oltre ad ospitare rubriche specialistiche. Euro 7,75. Gratuito per i soci.
Corriere Braille. Direttore responsabile Mario Barbuto. Quindicinale. Organo ufficiale. Disponibile in Braille e su CD TXT. Tratta argomenti a carattere associativo, legislativo e di servizio. Euro 7,75. Gratuito per i dirigenti sezionali.
Kaleidos. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, disponibile in Braille, su CD, MP3 e TXT. Gratuito a chi ne fa richiesta. Tratta argomenti di cultura generale inerenti il mondo femminile.
I quaderni di Kaleidos. Direttore responsabile Mario Barbuto. Semestrale, su CD, MP3 e TXT. Supplemento a Kaleidos. Piccole monografie inerenti le pari opportunità. Gratuito.
Il Progresso. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, disponibile in Braille e su CD TXT. Tratta argomenti di cultura generale. politica, letteratura, medicina, scienze, eccetera. Euro 10,33.
Gennariello, direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, disponibile in caratteri tipografici ingranditi per ipovedenti, Braille e su CD TXT, gratuito per i ragazzi che frequentano la scuola elementare e media inferiore. Tratta argomenti per ragazzi, favole, giochi, racconti vari. Euro 7,75 per gli adulti.
Voce nostra. Direttore responsabile Mario Barbuto. Quindicinale, disponibile in caratteri tipografici, Braille e su CDTXT. Tratta argomenti di attualità, rubriche di medicina, cucina, eccetera. Euro 7,75. Gratuito per i sordociechi.
Testate disponibili nel solo formato sonoro, MP3.
Il portavoce. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, su CD MP3. Tratta argomenti a carattere associativo. Euro 15,50.
Sonorama. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, su CD MP3. Tratta argomenti di cultura generale ed enogastronomia. Euro 15,50.
Pub. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, su CD MP3. Tratta argomenti di attualità e di costume, rivolgendosi prevalentemente ai più giovani. Euro 2,60.
Il fisioterapista in Europa. Direttore responsabile Mario Barbuto. Quadrimestrale su CD MP3. Tratta argomenti inerenti la massofisioterapia. Euro 15,50.
Senior. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile su CD MP3. Tratta argomenti relativi al mondo degli anziani. Gratuito.
Comunicati della sede centrale. Decadale su CD MP3. Raccoglie tutti i comunicati emanati dalla sede centrale. Euro 18,10. Gratuito per i dirigenti sezionali.
Libro parlato novità. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile di aggiornamento al catalogo del libro parlato su CD MP3. Gratuito. La rivista è consultabile nel sito internet dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS all'indirizzo http://www.uicechi.it/servizi/lp/numeri-lpnovita.asp.
uicechi.it. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile su CD MP3. Tratta argomenti di informatica. Gratuito.
CD trasmissioni online. Si possono richiedere gratuitamente tramite email a ustampa@uicechi.it o telefonicamente al numero 06-699-88376. I CD in formato MP3 con la registrazione delle trasmissioni di Slash Radio.
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale numero 279018, intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, Ufficio Stampa, via Borgognona 38, 00187, Roma. Tutte le riviste, ad eccezione di quelle in formato MP3, sono consultabili nel sito internet dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, all'indirizzo http://www.uicechi.it/servizi/riviste/mine_riv.asp.
Offerte e abbonamenti stampa associativa. Il portavoce più pub euro 15,50 anziché euro 18,10. Il progresso più sonorama euro 20 anziché euro 25,83.
Testate edite dalla Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita ONLUS.
Tiflologia per l'integrazione. Direttore responsabile Pietro Piscitelli. Trimestrale, disponibile in caratteri tipografici, Braille e su CD MP3, tratta argomenti di pedagogia e didattica per l'educazione dei minorati della vista. Conto corrente postale 00853200, intestato a Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita Onlus, via G. Ferrari 5A, 252, Monza, euro 15.
Suoni. Direttore responsabile Pietro Piscitelli. Trimestrale Braille, supplemento gratuito agli abbonati al Corriere Braille che ne fanno richiesta. Tratta argomenti di musica.
Testate edite dalla sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.
Rivista di oftalmologia sociale. Direttore responsabile Giuseppe Castronovo. Trimestrale, disponibile in caratteri tipografici, Braille e su CD MP3. Conto corrente postale numero 24059008, intestato a Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, via Umberto Biancamano 25, 00185, Roma. Euro 16, contributo ordinario. Euro 26, contributo sostenitore. Euro 52, contributo benemerito. Tratta argomenti inerenti l'oculistica.
Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.